Parliamo di tecnologie. Le intelligenze artificiali, lo sappiamo, hanno diverse ambiguità etiche che stanno emergendo con forza in questi anni, in cui sono diventate così rapidamente di uso comune, dall'enorme consumo energetico al trattamento poco trasparente dei dati, e poi gli errori, il fatto che spesso mentano, o meglio sbaglino, perché mentire presuppone una coscienza che non hanno. Insomma, risultati poco affidabili, sistemi ancora acerbi, eppure sempre più utilizzati molto rapidamente. In questo contesto si inserisce la collaborazione tra il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico Luganese e i Politecnici Federali di Zurigo e Losanna. Collaborazione orientata alla creazione di un'IA basata sulle energie rinnovabili, sull'uso di un database legale, sul libero accesso e sulla trasparenza. Io saluto la direttrice associata del Centro di Calcolo, Maria Grazia Giuffreda, che ci parlerà proprio di questo. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
È un piacere, l'abbiamo anticipato, insomma, cerchiamo di capire meglio allora i valori alla base di questo progetto. Molti rimproverano all'IA intanto l'impatto ambientale e poi la raccolta dati, che spesso sono dati che dovrebbero essere tutelati, non sono di proprietà delle aziende che li utilizzano e non hanno neanche il permesso di utilizzarli. Come si fa però a risolvere delle questioni così complesse e come ci state lavorando?
La risoluzione di queste problematiche è ovvio che va ben oltre quello che un singolo paese può fare, però diciamo che la prima risposta a questa problematica viene data proprio, forse dalla, non dico che siamo i primi, ma certamente stiamo dando un messaggio molto forte, perché il voler creare un linguaggio, un large language model svizzero, partendo da dati assolutamente trasparenti e dichiarando già che quando il modello sarà completo, sarà open source, vale a dire non solo i dati saranno aperti ed accessibili a tutti, ma anche il modello vuole proprio spingere a essere in grado di conformarsi alle regole e alle regolamentazioni, creare una comunità intorno a questi sviluppi che si assuma anche la responsabilità etica di mantenere un alto livello. La Svizzera è, io lo dico sempre, molto piccola, però noi siamo già riusciti a creare questo large language model partendo da dati di altissima qualità, da dati che hanno già superato tutti i controlli, ecco, sono dati legittimi, ecco, questo voglio dire, sono dati a cui gli sviluppatori hanno accesso e possono fare l'addestramento del modello su questi dati. Quindi è un messaggio molto forte, secondo me, perché è un messaggio che vuole dire si può fare qualcosa di diverso, non si deve lasciare necessariamente tutto in mano alle grandi tech e alle porte chiuse, sviluppi a porte chiuse su dati di cui non si sa la provenienza, la conoscenza e se sarebbero accessibili o no.
A me sembra, io ho qualche annetto per ricordare gli albori di internet, mi sembra di aver già visto questo anelito di libertà e di democrazia e di uguaglianza all'interno del mondo digitale, quando nei primi anni di internet si pensava che sarebbe diventato il luogo veramente della libera informazione, l'accesso allo scibile umano dato a chiunque. Sappiamo che le cose sono andate un po' diversamente, però le speranze su questa nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, grazie anche a questo progetto, sono ancora accese, sono accese. Lei ha usato una parola che secondo me è la parola chiave, ovvero comunità. Perché la comunità, nel caso di un codice aperto, di un open source, quindi codice sorgente aperto e visibile a tutti, il fatto che ci sia una comunità che ci lavora, che ci si interroga su quel codice, è fondamentale per la vitalità di quel progetto stesso. Lo vediamo, per esempio, chi ha un po' di esperienza con i sistemi operativi, magari a casa c'è qualcuno che usa Linux al posto di Windows, che sono i due antipodi di questa filosofia. Una è una corporation privata che fa profitto, l'altro è un insieme di persone libere che in eguaglianza sviluppano un prodotto aperto a tutti. E le differenze si vedono, vi assicuro, in qualunque applicativo, in qualunque attività. Dicevo, la comunità è fondamentale perché un sistema open source funzioni e sia longevo. In questo senso la comunità intorno a questo progetto esiste già, come si sta creando?
La comunità intorno a questo progetto esiste già perché lei ha detto giustamente che il Politecnico Federale di Zurigo e il Politecnico Federale di Losanna hanno la leadership, ma non sono soli. Copartecipano a questo progetto molti istituti e molte università svizzere, oltre al nostro centro di calcolo. Quindi la comunità è già partita all'interno, diciamo, dei tecnici e degli esperti. Ma lei ha fatto un esempio assolutamente fantastico, perché è esatto, proprio come Linux, come lo sviluppo di Linux. Certo, all'inizio non era il sistema operativo più facile da utilizzare e richiedeva una grande esperienza, ma adesso noi, i nostri supercalcolatori, il sistema operativo è una versione light, quindi una versione ancora più semplice proprio di Linux. E la creazione della comunità ha un altro grande vantaggio: la creazione della comunità porta anche a spingere gli esperti a lavorare per capire come funzionano questi modelli e perché funzionano, perché ci sono ancora tanti punti interrogativi su perché sembrano che questi modelli riescano a funzionare così bene. Avere la sorgente, quindi il codice, il modello aperto, i dati aperti, è un primo grande passo per cercare di capire meglio perché questi modelli funzionano.
È la stessa differenza fra codice aperto e codice chiuso che ci potrebbe essere tra un'assemblea in cui tutti i partecipanti dicono la loro e si discutono i problemi, si trovano le soluzioni, e invece una riunione ristretta a porte chiuse dove solo chi comanda decide da che parte deve andare una determinata istituzione. Sono un po' così le differenze. Ci sono dei punti forti e dei punti deboli nell'open source come scelta di sviluppo rispetto al privato. Il punto forte lo abbiamo visto: una comunità entusiasta, spesso animata anche da valori ideali ben diversi dal profitto, che lavora intorno a qualcosa in cui crede e quindi lo sviluppa, lo fa crescere, lo migliora, ne trova gli errori, li lima, trova le insicurezze, rispetto a un privato che invece, facendolo per profitto, su queste cose è probabilmente meno attento. Dall'altro lato però forse il punto debole, mi corregga se sbaglio Giuffreda, è il capitale, ovvero servono soldi per sviluppare cose così complesse. L'open source tendenzialmente non mira al profitto, come in questo caso, infatti non mira al profitto questo progetto, ma non mirando al profitto comunque ha bisogno di capitali per essere sviluppato. In questo senso come state lavorando? Dove trovate i fondi per un progetto così importante?
E questa è proprio una bella domanda, perché lei ha centrato perfettamente il problema, e infatti tutti noi che stiamo lavorando a questo linguaggio ci poniamo proprio questo problema, perché è vero che anche proprio nella natura dell'open source non trarre profitto, però ci sono delle discussioni, non hanno ancora raggiunto la soluzione, non abbiamo ancora raggiunto la soluzione ideale, però si vorrebbe in un qualche modo cercare non necessariamente di guadagnare, ecco, sullo sviluppo, però di avere delle entrate, magari se lo si offre e lo si mette a disposizione del settore privato, affinché anche il settore privato possa utilizzare questo modello base per poi sviluppare delle applicazioni e cercare però di ricevere qualcosa, di riuscire come dice lei, a guadagnare. Io purtroppo oggi non ho la risposta a questa domanda, devo essere veramente sincera con lei.
Io la ringrazio per la sincerità.
A questa domanda, ma ci stiamo lavorando, perché questo è un punto cruciale, lei ha assolutamente ragione, e questo rende anche diciamo, il settore accademico, lo sviluppo accademico anche svantaggiato rispetto al privato, perché tutti
certo.
noi abbiamo anche ascoltato che la Confederazione sta tagliando i fondi, sta tagliando i fondi ai politecnici, sta tagliando i fondi alle università, a noi stessi. Ecco, quindi questo è un problema da affrontare, ed è un problema da affrontare in tempi brevissimi.
Eh sì, anche perché molto, molto semplificata, molto facile potremmo dire che la questione è: i fondi privati sono essenziali per la ricerca in qualunque campo tecnologico, il pubblico non ci arriva da solo a coprire l'intero ammontare, ma il privato che ci mette dei soldi di solito ci vuole mettere anche bocca, o quantomeno vuole un ritorno, che sia d'immagine o anche nel prodotto della ricerca stessa. E alla luce di tutto questo, noi sappiamo che la Svizzera è un luogo dove questi fondi alla fine girano, perché non possiamo definirci un paese povero, anche dal punto di vista dei finanziamenti privati alla ricerca. Da questo punto di vista, secondo lei, che posizione può aspirare a occupare un progetto del genere in un panorama internazionale così aggressivo, così ricco di piccole realtà che magari nascono in un attimo, raccolgono un sacco di fondi privati, sviluppano un prodotto potentissimo, velocissimo, in poco tempo monetizzano? È facile, è realistico immaginare che questo progetto abbia un ruolo anche internazionale di primo piano?
Ma io penso di sì, perché il problema fino ad ora è sempre che non ci sono alternative, cioè siamo un po' tutti, siamo stati tutti presi da questo grandi tech, soprattutto americane, sì. ma anche la Cina sta sicuramente sviluppando e facendo del suo. Ma il vero problema è che se noi ci lasciamo prendere dal fatto che ci lasciamo convincere che tanto è inutile, perché queste grandi tech, alcuni paesi investono così tanto che è inutile anche provare, secondo me è un grave errore. Ecco,
è una zappata sui piedi.
Esatto, perché la Svizzera ha dimostrato che con questa supporto dell'innovazione e questo osare e prendersi dei rischi paga. Ricordiamoci che il CSCS ha deciso di comprare ALPS nel 2020.
Noi abbiamo ALPS è il supercomputer, giusto?
Sì, il supercomputer che ha reso possibile l'addestramento e lo sviluppo di questo modello di cui stiamo parlando. Ha comprato ALPS nel 2020. C'è stato un comunicato stampa in cui si diceva: arriva in Svizzera uno dei computer per capacità di intelligenza artificiale più potenti al mondo nel 2021, e il costo di questo ALS è stato molto molto più basso che se lo avessimo comprato nel 2024, quando la macchina è arrivata. Questo che significa? Che bisogna osare, bisogna prendersi dei rischi e bisogna credere nell'innovazione, perché questo è comunque un messaggio per il mondo. Cioè, la Svizzera, quasi 9 milioni di abitanti, molto piccolo, diciamo così, dal punto di vista di popolazione, però riesce comunque a mandare un messaggio così forte al mondo.
Giuffreda, siamo quasi in chiusura, però una curiosità mi è rimasta. Avete trovato già un nome per questa intelligenza artificiale?
Hanno trovato il nome, però io non posso darvi l'anteprima.
Ah, che peccato.
Faranno il comunicato ad agosto, penso, dove appunto daranno anche il nome a questo modello svizzero.
Capisco, aspettiamo, siamo abituati e rispettiamo giustamente le scadenze così come vengono organizzate dalle varie istituzioni. Intanto davvero siamo contenti di aver raccontato un progetto che si propone, lei lo ricordava in maniera efficace, veramente non solo come alternativa credibile ai grandi motori privati, alle grandi intelligenze a ricerca del profitto, che in questo momento sono quelle che troviamo più facilmente, ma anche come alternativa etica, sia da un punto di vista del consumo energetico che del trattamento dei dati, fondamentale, e che proprio dello sviluppo che parta dal basso e che sia aperto e libero. È qualcosa di potenzialmente rivoluzionario nel mondo dell'intelligenza artificiale, siamo lieti che stia accadendo proprio qui. Maria Grazia Giuffreda, grazie, ci risentiamo sicuramente quando potrete dirci il nome e anche per gli sviluppi ulteriori di questo progetto.
Grazie a voi per l'invito e grazie a tutti.